stile Juventus.
Abbiamo in collegamento con noi il professor Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico conosciuto a livello internazionale. Buongiorno professore e grazie.
Buongiorno e buongiorno e un caro saluto a tutti i vostri ascoltatori.
Buongiorno grazie. Professore.
Grazie. Grazie professore, grazie davvero per la disponibilità. In studio Nicola De Bonis, Quintiliano Giampietro e in collegamento telefonico il collega Luca Momblano. Professore, io voglio con grande gioia lasciarle il microfono. A che punto siamo alle 11:17 del 5 marzo? Come sta messa l'Italia?
Allora, purtroppo siamo in presenza di un'epidemia causata da un virus che è molto contagioso e soprattutto non è, diciamo, particolarmente innocuo. Da una malattia che nella gran parte dei casi è lieve, però in una parte non trascurabile dei casi è grave. È grave non solo perché provoca dei morti, ma anche perché manda i pazienti in terapia intensiva per un periodo molto lungo. E questo potrebbe saturare i nostri ospedali. In altre parole, le persone muoiono poco perché possiamo curarle bene. Se i reparti si saturassero, sarebbero nelle condizioni di non poterli curare più bene, quindi ne morirebbero.
È stato un po' l'allarme anche, professore, mi perdoni, del Premier, no? Riferito al Sud Italia, che non avrebbe le strutture necessarie eventualmente, è vero questo?
Questo, guarda, io non conosco le strutture nel dettaglio del Sud Italia, però quello che è certo è che nessun paese occidentale potrebbe reggere all'impatto di una epidemia, di un virus come questo, che non venga limitata. Per questo, per dire, ecco, alla fine qual è la sostanza che a noi appassionati, perché anche io sono appassionatissimo
lo so.
Come sicuramente sapete,
sappiamo
per i colori bianco celesti, possiamo dirlo, sì, e non quelli della SPAL,
no. E quindi in questo momento noi dobbiamo fare di tutto per impedire la trasmissione di questo virus. E questo virus si trasmette con i rapporti personali, con la vicinanza. Quindi quando due persone sono a una distanza minore di un metro possono trasmetterla. Negli stadi ovviamente siamo a distanze minore di un metro, perché siamo tutti seduti gli uni accanto agli altri, urliamo, ci abbracciamo quando la nostra squadra segna. E purtroppo in questo momento è qualcosa che ahimè non ci possiamo permettere. È un grandissimo sacrificio quello di non poter seguire la propria squadra e quello di vedere le partite in questo clima surreale, però purtroppo è un sacrificio che dobbiamo fare e io, per me, devo dire, è un grande dispiacere, perché in un momento così appassionante non poter seguire il calcio, certo, è un peccato, certo. Però non c'è alternativa, cioè l'alternativa è o non giocare più le partite,
fermare tutto,
o fermare tutto o giocarle senza gli spettatori. Questa poi è una scelta, non è una scelta scientifica, è una scelta politica, di politica del calcio, per cui però quello che voglio spiegare ai vostri ascoltatori è che questo doloroso provvedimento è assolutamente necessario, e lo dice uno che lo dice con veramente col cuore, che gli
un appassionato di calcio come noi, certo, sì. Certo, questo
io
è importante.
Le dico, Io non sarei andato alla partita e avrei sconsigliato a tutti di andare alla partita, io stesso non ci sarei andato. E quindi è un sacrificio, però siamo persone mature e dobbiamo avere una chiara priorità. Il calcio è una passione, è molto bella, il calcio è anche un importante elemento economico della nostra nazione, perché tante persone vivono lavorando onestamente, guadagnando il loro stipendio col calcio, e chiaramente non mi riferisco solo ai calciatori, ma a tutti quelli che ci lavorano, e quindi dobbiamo avere rispetto. Però in questo momento purtroppo corriamo il rischio a essere poco attenti, a essere facidoni, a poi trovarci in guai veramente grossissimi tra un po'. Vincere è l'unica cosa che conta, ed è vero. Però in questo momento la partita,
speriamo di vincere, ecco,
dobbiamo battere l'avversario più importante,
quella partita.
Lo dobbiamo battere, perché poi ci ritroviamo a divertirci e a scherzare sul calcio e a prenderci in giro, e quindi quello che è bello, la rivalità, per Lazio e Juve non hanno una rivalità particolare, quindi
no, direi ecco, proprio di no.
Piuttosto visto le partite si giocheranno a porte chiuse, io non posso farvi gli auguri per il campionato italiano, ma quello è ovvio, però vi faccio i miei migliori auguri per la Coppa dei Campioni.
Ne abbiamo bisogno, perché avremo anche ovviamente questo problema dello stadio vuoto.
Posso,
Però ci vuole fuori quel qualcosa di più, quel qualcosa.
Allora, professore Quintiliano e poi Luca Momblano, anche una domanda per lei.
Una domanda, professore. Maurizio Casasco, che lei conosce, presumo che lei conosca, presidente della Federazione Medici Sportivi, no, della Federali, gli volevo chiedere, ha detto che sostanzialmente alle 18 regole da seguire per tutti gli sportivi ne ha aggiunte 3 per i calciatori: non toccarsi, non abbracciarsi dopo il gol, utilizzare un solo microfono per le interviste. Le dico questo: in ogni gara lei sa che oltre ai calciatori c'è un altro giro di persone, circa 100 tra sicurezza, fotografi, giornalisti stessi. Quanto è alto il rischio comunque del contagio?
Noi dobbiamo essere ragionevoli, ci sono certo persone sparse in uno stadio immenso. Io ho avuto la fortuna, grazie all'amico Poppi Bonnici, che mi ha portato a visitare uno stadio prima della partita, di vedere quante persone ci lavorano, ma sono persone che lavorano lontane. Gli unici che hanno dei contatti ravvicinati sono alla fine i giocatori, perché chiaramente durante un contrasto di gioco non si può rimanere un metro. Le regole di questo collega sono regole giustissime, però un conto è mettere 100 persone in uno stadio, un conto è mettere 50.000 persone in uno stadio, sono due cose completamente diverse, per cui io ritengo che la decisione di giocare a porte chiuse sia una decisione ragionevole, che non ci priva di questa passione e che comunque, certo, è diverso, perché è inutile dire che non diciamoci che è la stessa cosa, perché non lo è, però d'altra parte se uno si rompe una gamba e ha una vacanza al mare, va al mare con il gesso, è chiaro. Non è una cosa bella, però se la gamba si è rotta bisogna farla riparare. E noi ci troviamo in questa situazione, dobbiamo appunto vincere una partita che è ben più importante di tutte quelle che giocano la nostra squadra, anche perché il vincere quella partita poi ci permetterà di continuare a godere della nostra passione.
Ma basterà un mese, professore? Perché qualcuno chiede, un mese solo non basta.
Nessuno in questo momento può dirlo, perché quando parliamo di questo virus, noi dobbiamo capire che le infezioni che vediamo oggi, cioè i malati che contiamo oggi, dipendono dalle infezioni che sono avvenute più o meno 10 giorni fa. Quindi c'è un ritardo nel vedere l'effetto di una misura. Noi ora speriamo che con queste misure, la chiusura delle scuole, i sacrifici che stiamo facendo di non andare a cena, di non andare a teatro, che sacrifici che sono anche economici per tante persone che giustamente stanno riportando un grave danno in questo momento, ma noi dobbiamo sperare che tutto questo porti a un miglioramento. Quando noi cominceremo a vedere che magari l'epidemia si sta spegnendo, i numeri prima si stabilizzano e poi cominciano a calare, come sta succedendo ora in Cina, e allora noi potremmo cominciare ad abbracciarci di nuovo e insomma io mi sono ripreso di non parlare di calcio, mi è difficile perché mi viene istintivo, però in questo momento dobbiamo pensare a qualcosa di superiore. Certo. Noi stiamo navigando sostanzialmente in acque che non sono state ancora navigate, perché questo virus completamente nuovo è uscito fuori più o meno due mesi fa e con questo virus dobbiamo confrontarci. Noi ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e cominciamo a capire che cosa potrebbe succedere. E quello che noi sappiamo è che questo virus, come ho detto prima, spedisce molta gente in terapia intensiva, per questo è giusto la decisione di rimandare tutti gli interventi che possono essere rimandati, e in modo da lasciare liberi i letti di terapia intensiva per i malati di coronavirus che potrebbero averne bisogno con urgenza. E quindi queste sono tutte previsioni giuste. Per il resto noi vediamo un andamento e abbiamo visto in Cina che misure draconiane come sono state quelle cinesi, ben più severe delle nostre, hanno avuto efficacia nel limitare l'epidemia, e questo consente poi di confrontarsi meglio con l'emergenza. E anche da noi c'è stata purtroppo una situazione secondo me un po' strana, più che in campo scientifico, in campo comunicativo. C'è stato il primo venerdì il panico, la gente che è andata a svuotare i supermercati, e io non ci sono andato perché non vedevo l'esigenza di fare provviste, eppure sono uno che insomma è sempre stato molto, molto attento a questi problemi. E poi però c'è stata una sorta di sottovalutazione, come se 2-3 giorni dopo, ma forse è solo un'influenza, forse è solo un raffreddore, non è poi tutto questo, l'Italia non si ferma, il problema non è che l'Italia non si ferma, il problema è che non si ferma il virus. E questo adesso penso che ce ne siamo accorti. Quello che possiamo dire è che, parlando delle nazioni europee, io è difficile fare previsioni, però non mi stupirei se un provvedimento identico al nostro venisse preso nelle prossime settimane anche dalle altre nazioni più importanti come Spagna, Germania o...
Professore, mi perdoni, io ho una curiosità. Sì. I sistemi sanitari internazionali sono a contatto o ognuno va per la propria strada? Io questo vorrei capire.
Purtroppo in questo caso, secondo me, come europei è stata persa veramente una grande occasione, perché agli inizi l'infezione era confinata nella Cina. Sarebbe stato sufficiente coordinarsi e stare attenti a tutte le persone che tornavano dalla Cina, tutti, senza eccezioni, sani e non sani. E avremmo probabilmente, non dico evitato questo problema, ma l'avremmo ridotto a dimensioni minime. Purtroppo non c'è stato il minimo coordinamento. L'Italia ha chiuso i voli, ma le persone potevano fare scalo ad Amsterdam e venire qua dalla Cina. Purtroppo c'è stata un'occasione persa molto grave, secondo me, di collaborazione. Speriamo che almeno serva di lezione per il futuro, che siamo tutti veramente sulla stessa barca. Questi eventi ci ricordano quanto sia sciocco il razzismo e anche quanto siano tenui le frontiere, perché alla fine poi i virus transitano senza problemi attraverso le frontiere, non hanno bisogno di passaporto o di nient'altro. E quindi io adesso, parlare dell'europeo, mi permetto di dire, dipende molto da noi, perché se riusciamo a fermare l'epidemia, allora noi giocheremo l'europeo. Certo. Se l'epidemia non si ferma, non lo so.
Credo diventi impossibile, e credo che
diamo due motivi di possibile ottimismo. Allora, due motivi di possibile ottimismo, che sono possibile ottimismo, però ci sono. Allora, il primo è che questi virus nuovi tendono a diventare più buoni. Quindi ogni giorno che passa, in generale, tendono a diventare meno aggressivi. Quindi potrebbe succedere, ma potrebbe anche non succedere, però c'è questa possibilità che il virus diventi più buono.
Ma è legato anche al discorso temperatura?
No, questo primo è legato alle mutazioni che fa il virus, che cambia il suo genoma. Poi c'è un altro elemento. Altri virus, simili a questo, si diffondono meno con l'arrivare del caldo. Non è detto di nuovo che questo avvenga, ma però potrebbe la possibilità, un po' come quando guardiamo una partita che non sta andando come vogliamo, pareggiando, col pareggio si esce, e certo in campo c'è un bravo centravanti che potrebbe segnare, non è detto che segni, però noi speriamo che segni.
Diciamo, il pronostico potrebbe essere non rispettato, ecco, questo è il sì.
queste sono cose possibili. Esatto. Quello che noi dobbiamo fare però e dargli più tempo, noi dobbiamo guadagnare tempo in questo momento, il tempo ci serve per poter accogliere meglio i pazienti in ospedale e il tempo ci serve anche per dare più tempo, mi permetta, al virus di mutare, diventare più buono, che sarebbe una cosa che alla fine lo farebbe forse diventare un virus del raffreddore. Lo sapete che virus, coronavirus, circolano già, sono i responsabili di circa il 10% delle forme di raffreddore banale. Sono virus che hanno fatto questo giochetto, questo ha fatto lo scorso dicembre, magari 200 anni fa, e sono diventati buoni e poi sono rimasti il virus del raffreddore. Speriamo che questo virus lo faccia il prima possibile, così ce lo togliamo dai piedi e ci cominciamo a litigare di casa.
Non sarebbe male.
Che non vedo l'ora di poter cominciare di nuovo.
Professore, una domanda di un ascoltatore, prima, poi la salutiamo.
Un ascoltatore che può essere che è utile ovviamente a tutti, è semplice, certo, però a mio avviso significativa. Alfredo da Monza le chiede: quali sono i primi sintomi del coronavirus? Sono quelli classici dell'influenza o ci sono delle particolarità che possono già identificare lo stesso virus?
I vostri ascoltatori fanno domande molto pertinenti. Purtroppo
sono juventini, prof.
Non mi fate tirar fuori. Ultimamente sono uno dei pochi che può parlarvi a testa alta.
Dire di sì.
E del resto è in lotta per lo scudetto anche lei. Quindi.
Anche perché ci siamo incontrati due volte. Ci siamo fatti valere.
Sì, è abbastanza, direi. Anche
però
troppo.
Non parliamo di calcio. Però prego, torniamo prego. Al vostro ascoltatore. Purtroppo i sintomi iniziali del coronavirus sono identici a quelli dell'influenza. La differenza è che l'influenza poi guarisce dopo qualche giorno, il coronavirus invece in molti casi peggiora e diventa più grave, comunque guarisce magari ma guarisce in più tempo. Questo purtroppo è il momento peggiore per la comparsa di questo virus, perché tutti quelli che hanno l'influenza pensano di avere il coronavirus e intasano i pronto soccorsi, le capacità diagnostiche e via dicendo. Per cui non sarebbe stato male se fosse venuto fuori in un altro momento, ma sa com'è, bisogna i pericoli e i problemi bisogna affrontarli quando arrivano. Facendo un paragone calcistico, se un giocatore molto bravo si infortuna bisogna andare avanti perché la partita non si perde, quindi dobbiamo andare avanti con la coscienza che stiamo facendo la cosa giusta.
Stile Juventus.